Bene, buongiorno a tutti, spero che mi sentiate di qua e di là dall'etere, insomma, siamo benvenuti alla quarta sessione del seminario di arti, di arti dinamiche, appunto il titolo Politiche del Sapere. Come tutti voi sapete ormai da qualche mese, insomma, voi che ci seguite, insomma, assiduamente. Sapete che l'idea, no, di questo seminario è di interrogarci e di interrogare le forme e le condizioni da cui muovono le attuali, insomma, politiche del sapere, al plurale, appunto, andando a cercare sia nei riferimenti, diciamo così, teorici, sia anche nelle concrete realtà di gruppi che sono operanti all'interno del sapere, quali possono essere oggi le traiettorie. Come dire, gli spazi e anche ovviamente le problematiche, come dire, le incertezze di queste ricerche. Quest'anno quindi è un seminario proprio estremamente aperto, quello di quest'anno, aperto e in dialogo, no? Quindi abbiamo avuto, come ricorderete, 2 sessioni fa, un incontro bello, ricchissimo, con un artista forgiatore, Gianni Caravaggio. La precedente sessione è stata un affondo su questo confronto e oggi abbiamo qui seduto accanto a me, insomma, un altro esperto forgiatore del sapere che è Federico Manzi. Federico Manzi, ecco, è stato gentilissimo, ci ha raggiunto da Milano, ma insomma, comunque in spirito, in corpo è qui con tutte le sue conoscenze. E un sapere assoluta, è un sapiente in qualche modo assolutamente sicuramente diverso da Gianni Caravaggio. Appunto, quest'anno siamo in fase di esplorazione. E Federico Manzi è un ricercatore di psicologia dello sviluppo e dell'educazione. Questa è la definizione, diciamo così, accademica del tuo lavoro, anche perché appunto Federico lavora attualmente presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. È laureato in psicologia clinica in Campania, all'Università di Luigi Vanvitelli, ed è attualmente docente del corso di interazioni positive tra uomo e robot nella riabilitazione, formazione e nell'health living. Già questo titolo, appunto, che si dà il corso che tu insegni, per noi di Megri è tutto denso di risonanze contrastanti e in sintonia molto molto problematiche. Qui si è parlato di positivismo, si è parlato di chiaramente di formazione, cosa significa formare, qual è questo problema, quali sono gli ambiti e le pratiche di questa formazione e quindi questo fatto ci interessa moltissimo che tu insegni questa cosa. E in questa declinazione particolarissima fra uomo, appunto, e robot. Allora, Federico Manzi è un ricercatore, possiamo dire, internazionale, si è mosso su varie anche realtà nazionali, non solo l'italiana. È stato visiting professor a Kyoto nel 2016 e nei suoi articoli compaiono spesso, no, riferimenti alle ricerche giapponesi, no, di questo, nel suo ambito. È stato ricercatore però anche a Plymouth e a Manchester e ancora nuovamente, credo, in Giappone, a Doshisha, se non sbaglio. Ok, benissimo. Ecco, da come si legge nel suo profilo di docente, beh, la sua ricerca riguarda proprio un ambito per noi molto, molto interessante, che non abbiamo mai approfondito, ma in realtà, come dico, che si intreccia moltissimo con le nostre ricerche necritiche, e cioè lo studio delle dinamiche psicologiche nelle interazioni tra umano e robot, in una prospettiva, questo inglese che entra sempre in coda, prima health living, adesso lifespan, in una prospettiva lifespan, cioè insomma, dalla prima infanzia, immagino, all'anzianità, no? Cioè in tutto l'arco, diciamo così, della vita biologica di un individuo, no? Quindi studio delle dinamiche psicologiche nelle interazioni tra umano e robot. Attualmente proprio, no? Il tuo tema di ricerca, quello a cui stai lavorando, e che ci interessa moltissimo, puoi sapere, magari oltre, no, nella chiacchierata di queste ore, proprio come lo state affrontando, stai lavorando proprio a un progetto che si chiama così Human Robot Confluence Towards a Multimodal Analysis of Human Robot Interaction. Quindi proprio una confluenza fra umano e robotico verso una, analisi delle interazioni multimodali. E, insomma, è interessante per noi questa tua ricerca, perché è una ricerca che, come leggo, e anche dai contributi che ci hai inviato e che invito i soci, insomma, a perlustrare e a leggere, insomma, si vede che, come dire, la facoltà che tu in quel momento rappresenti, no, di psicologia dello sviluppo, beh, e dialoga con altre 6 facoltà, quindi in un progetto quantomeno dialogico. Quindi questo anche per noi è interessante, no? Noi che tendiamo a ospitare altri saperi, a provare a intrecciare con loro un certo tipo di confronto, che qui chiamiamo transdisciplinare, che, cioè, è un, che per noi è un'idea ancora in via, in fieri, no? Di dialogo. Cioè, di certo però è lontana dall'interdisciplinarità. Ecco, vedo che anche voi provate, no, in qualche modo ad aprirvi ad altre facoltà. E leggo, no? Psicologia, scienze politiche, scienze della formazione, agraria addirittura, interessante capire in che modo entra agraria, lettere e lingue. Quindi davvero una apertura multidisciplinare nella tua ricerca, globale, dal Giappone all'Inghilterra all'Italia, e mi dicevi appunto i vostri progetti di ricerca hanno anche, no, avuto il beneficio, no, di un finanziamento importante, proprio che vi ha permesso di incominciare questo progetto di ricerca. Oltre a questo, Federico Manzi, forse non sarà oggi proprio il cuore della tua esposizione, però interessante per noi saperlo, hai anche approfondito l'area di ricerca dello studio delle dinamiche relazionali all'interno dell'area di bambini affetti da disturbo dello spettro autistico. Un tema anche questo affascinante della prima fase di formazione. Magari è interessante capire come si lega con il tuo ambito attuale di ricerca, quello della robotica. Insomma, Federico Manzi viene da un sapere che quindi ha approfondito la relazione uomo-macchina nell'ambito della formazione. Quindi una formazione mediante strumenti, mediante macchine nell'esattezza, mediante robot, in questo senso, no? Ecco, come dicevo prima, per i nostri soci di lunga data, ma anche credo per quelli più recenti, queste parole già aprono, credo, delle grandi connessioni con il lavoro di Mecca negli ultimi anni. Non sto proprio a richiamare alcune chiavi fondamentali, più per i nostri soci che sanno e hanno a disposizione l'archivio, come sai, possono attraversarlo. Beh, sul tema dello strumento abbiamo lavorato moltissimo. Venivamo anche da una ricerca, in particolare da un libro del professor Carlosini, che proprio cita l'uomo, la macchina, l'automa, lavoro e conoscenza tra futuro prossimo e passato remoto, che si incentra sulla funzione della conoscenza dello strumento esosomatico, della differenza fra appunto strumento corpo, cioè dell'animale, dell'uomo animale, e quello invece dello strumento che fuoriesce dal corpo e diventa anche autonomo, automatico, robotico, forse in qualche modo, ma vedremo se ci sono delle assonanze. Beh, abbiamo dedicato appunto qui a Mecri tanto del percorso su questa riflessione, che ci è parsa fondamentale per distinguere conoscenze, sapienze, sapere, insomma. Ricordo che proprio all'inizio di quest'anno abbiamo proprio aperto, e credo che ci sarà un'assonanza con il percorso di Federico Manzi, abbiamo aperto, questo fuori da Cambria, aperto, diciamo così, il seminario sulla figura mitologica di Efesto, il dio dei forgiatori. Efesto, colui che il quale, no, il dio che per eccellenza costruisce col maglio, questo è forgiatura, il nostro seminario di quest'anno, quindi che batte, modifica, crea lo strumento a forza di colpi, Efesto, il dio che crea espedienti e strumenti per Zeus, no? Trappole, anche appunto per Zeus, che è il formatore del cosmo, no? Quindi in qualche modo fra Efesto e Zeus c'è di mezzo lo strumento, no? Qualcosa che è forgiato affinché il cosmo prenda una certa forma, appaia agli umani in una certa forma. Ma sappiamo anche che in psicologia si è già parlato qui ampiamente a Mecri, è doveroso ricordarlo. L'anno scorso abbiamo fatto un lungo seminario con Enrico Bassani, che appunto ci ha condotto ad approfondire la domanda «E tu chi sei?», in chiave ovviamente autobiografica, e che è stata recentemente anche ripresa nelle letture del mercoledì. Quindi, nei colloqui del mercoledì, scusate. Quindi, è sabato o mercoledì? È sabato. Io non distingo più i giorni. Settimana, va bene.
Oggi è sabato, non è mercoledì.
La settimana per me è cambiata molto negli ultimi mesi, non so perché, ma vabbè. Comunque, quindi, nel senso, la psicologia è già apparsa a Micri come sapere messo anche in dialogo con gli altri, quindi insomma ci fa piacere anche per questo vedere un'altra figura, no, del sapere che si lega all'ambito della psicologia, forse che viene da un'altra formazione, appunto, radicalmente diversa da quella di Enrico Bassani. E quindi, infine, appunto, il dilemma, diciamo, per noi, costante, il rovello, costante, il pungolo, costante della scienza. Parlando appunto di Federico Manzi, è evidente nella sua formazione più che la parte, diciamo così, umanistica, no? Una parte più scientifica, cioè, adesso poi ne parleremo meglio con Federico, l'approccio è quello sperimentale, insomma, quello classico. Ecco, quindi, anche questo, a Micri, è stato oggetto di lunga riflessione, di lunga analisi e anche di importanti dialoghi. Lo ricordavo proprio poc'anzi, due scienziati molto importanti fanno parte del comitato scientifico di Micri, con cui abbiamo lavorato, abbiamo litigato, abbiamo riso e scherzato, e forse non siamo ancora venuti a capo del tutto del nostro, dei nostri problemi, cioè Manuela Monti e Carlo Alberto Redi. Quindi il tema anche della formazione scientifica è apparso qui molte, molte volte. Bene, a questo punto io mi fermo, scusate anche se ho preso troppo tempo. Lascio la parola appunto a Federico, che ha l'agio di proporci un po' il suo percorso e di raccontarci il suo modo di lavorare e di intendere la sua ricerca. Grazie Federico.
Grazie Tommaso per la bellissima presentazione. Grazie a tutto il comitato per l'invito, sono molto contento e anche orgoglioso, ma questo appunto è bellissimo. E no, volevo giusto dire una cosa sulla presentazione, perché noi appunto accademici dobbiamo essere per esempio precisi su questa cosa. E il progetto appunto che tu citavi, quella sulla Human Robot Confluence, è terminato e adesso è un nuovo progetto, sempre però sulle strategie, diciamo, di interazione a lungo termine, con lungo e medio termine, con sempre con i robot, sempre in diversi contesti, da quello con i bambini e gli adulti, e quindi diciamo è un nuovo progetto in corso, ma in realtà è un
figlio di questo,
sì, diciamo. È un continuo, diciamo, almeno nelle mie ricerche. E nulla, allora inutile che mi presento, largamente presentato. Ecco, diciamo, la presentazione di oggi è Interazione uomo-robot, teoria della mente, il contributo della psicologia e lo sviluppo. Mi colloco appunto proprio nel termine della psicologia, ma più propriamente la psicologia e lo sviluppo, in quella che è la disciplina, anche con certe metodiche sperimentali, che proprio deve un po' accogliere, comprendere l'essere umano nelle sue diverse fasi di sviluppo, e proprio perciò questo approccio, appunto, un po' l'inglesismo lifespan, ma che più semplicemente noi in Italia traduciamo con ciclo di vita. E quindi ecco, l'idea che cambia nel corso del tempo, si affrontano diverse modalità, e abbiamo un po' questo approccio che poi appunto nella mia storia, diciamo, di ricerca ho trovato notevolmente interessante, secondo me dà grandi spiegazioni anche dell'interazione con i robot, perché poi appunto vi farò vedere che è un conto che siamo noi adulti, soprattutto con le nostre individualità, ancora altro campo, ma un altro conto è un bambino, un altro conto è un anziano, con eventuali decadimenti cognitivi, problematico, anche con patologie di altro tipo. Quindi è un po' questo il nostro approccio, che ci dà e permette un po' di avere, come tanti altri, ma questo diciamo è una visione sull'interazione uomo-robot. Quando appunto si dice forgiature di saperi, inizio con questa bella slide, nel senso che io non sono da solo, non sono Federico Manzi, sono ovviamente Federico Manzi come soggetto, come, ma all'interno di un gruppo di ricerca per me è fondamentale, vi riporto appunto, adesso è sempre un po' in continuo mutamento con nuovi colleghi, ecco, la prima, diciamo, la professoressa Marchetti e Davide Massaro, Cinzia Di Dio, sono diciamo, le persone con cui più lavoro, con i quali abbiamo creato insieme i primi progetti di ricerca sulla robotica, abbiamo aperto appunto un po' il tema. La professoressa Marchetti è appunto un po' il direttore della nostra unità, il direttore del dipartimento, che quindi grazie, diciamo, anche alla sua, l'essere appunto un mentore, davvero, in questo campo, insomma, ci ha dato l'agio di poter aprire anche questo nuovo campo di ricerca, avendo appunto anche quest'idea. E diventa, diciamo, uno scambio collettivo, e ripeto sempre, nonostante alcune volte le idee, no, come da sempre stamattina, mi è venuta un'idea mentre stavo facendo colazione, cioè la prossima volta non torno all'università, vorrei fare questo esperimento, però ovviamente poi metterle in campo c'è bisogno dell'altro, cioè del continuo scambio, e quindi... Ma ci tengo a iniziare con questa parte, appunto, non si è da soli, anche nella l'aspetto, diciamo, della, soprattutto l'aspetto scientifico, perché appunto, come vi mostrerò un po' in una fase, diciamo, iniziale della mia presentazione, che sarà un po' la robotica in generale, poi robotica, human robot interaction, è appunto questo termine, interazione uomo-robot, di questo binomio tra macchina e essere umano, e di questo concetto dell'interazione. E poi invece una seconda parte dove invece ci sono proprio le ricerche, e quindi le ricerche, nonostante il grande porto tutto nei primi anni del, anche diciamo del, delle fasi, diciamo, della ricerca e dell'accademia, se molto spesso si fa molto da soli alcune volte, ma in realtà è un lavoro corale, e quindi ci tengo a dare, diciamo, questa particolare visione al mio percorso di ricerca. Nulla, inizio appunto perché poi teoria della mente, perché appunto è un po' il nostro, diciamo, sistema, poi in realtà poi declinato in diversi modi, ma ecco, questa è una delle classiche definizioni di questi due primatologi, che sono Premack e Woodruff, che nel 1978 appunto si chiesero se i scimpanzé possano pensare, e diedero questa definizione attraverso alcuni esperimenti, e poi ovviamente è stata raffinata nel corso del tempo questa definizione, ma questa, diciamo, è quella che più ci lega noi come studiosi di teoria della mente, che appunto la teoria della mente ci permette di attribuire stati mentali, cioè uno stato della mente in cui uno appunto può ragionare, può vivere e esperire in un certo momento. E quali sono? Ovviamente noi da adulti ci sembrano, come dire, vivere tutti contemporaneamente, ma poi gli studi della psicologia e dello sviluppo ci fanno vedere come ovviamente questi vivono contemporaneamente, in realtà si sviluppano nel loro esperirli, nel loro comunicarli in diversi momenti. E quindi quali sono questi stati mentali? Beh, emozioni, desideri, intenzioni, credenze, pensieri e, diciamo, quelli che sono gli stati della mente. E diciamo, di attribuire tutti i stati mentali a se stessi, cioè capirsi, poi vi farò vedere, diciamo, brevemente cos'è un po' anche l'utilizzo, diciamo, della teoria della mente in sue funzioni dal punto di vista psicologico, ma ovviamente capire gli altri, questo è uno degli aspetti fondamentali, diciamo, di quella che io come ricercatore l'approccio appunto sia da un punto di vista più socio-cognitivo, cioè quindi lo sviluppo di alcune competenze cognitive legate alla socialità, e quindi la vedo ovviamente come elemento fondamentale per comprendere l'altro. E oltretutto ha un aspetto fondamentale, che è quello di prevedere il proprio e l'altrui comportamento sulla base di tale inferenza, cioè nel senso di dire che ad esempio una persona che ho di fronte a me è triste o è arrabbiata, mi permette di dire se è molto arrabbiata, beh, sarò attento perché forse mi può menare, questo è molto fuori dai denti. E quello, diciamo, questa in realtà è anche la psicologia, diciamo, di quella che deve essere un po', alcune volte, ci spieghiamo alcune volte, alcuni siamo un po' più concretamente in questi termini. Poi, ecco, la teoria della mente ha delle sue funzioni. Una prima funzione che è quella dell'auto-organizzazione, cioè ci permette, attraverso, diciamo, la crescita, poi vi farò vedere anche molto brevemente appunto alcune tappe fondamentali dello sviluppo, di auto-organizzare la propria, diciamo, la propria storia, la propria esperienza, perché no, avere ad esempio una storia delle proprie stati mentali, che sono sempre, diciamo, quello più semplice, anche quello più immediato, quello emotivo, ovviamente uno ha un po' in mente, no, come ci si sente, no, nel corso della sua giornata, la sua vita, come la complessità di tutto ciò. Ha un ruolo sociale fondamentale, perché la teoria della mente si è vista essere fondamentale per spiegare, prevedere e agire sul proprio e altrui comportamento. Questo nasce dagli studi del, diciamo, di questo ricercatore famosissimo, in realtà cugino dell'attore Baron Cohen, di Sacha Baron Cohen, che lui se non ricordo il nome, comunque sempre Baron Cohen, che formulò appunto l'idea che l'autismo fosse blinded di their own mind, cioè assenza di teoria della mente, ovviamente poi modificato nel corso del tempo, però si vedeva che la presenza di questa capacità, cioè di inferire gli stati mentali, comprendere l'altro, era uno degli aspetti che centrale, diciamo, di questo tipo di disturbo, quindi ecco questa valenza sociale, ed era adattiva ovviamente, perché ci permette di prevedere e adattarci all'ambiente e al comportamento altrui, questo è un altro punto fondamentale, oltre che esserci appunto una autoconsapevolezza e l'autoriflessione, perché nel momento in cui sono consapevole di avere uno stato mentale, l'altro uno stato mentale, significa anche riflettere su di me, riflettere sull'altro, e quindi insomma, ragionare su chi sono, chi è l'altro, e quindi ha questa ulteriore valenza. Ecco, l'idea che noi, il nostro approccio è quello appunto di uno sviluppo nel ciclo di vita. Si passa appunto, senza entrare però nel dettaglio, ci sono ricerche, adesso c'è il grande dibattito quando si va insomma nei convegni di psicologia dello sviluppo, soprattutto che si occupano di questo tema, tra il concetto di una teoria della mente implicita e esplicita, cioè significa che se io implicitamente vedo, adesso vi farò vedere poi su una ricerca sullo sguardo, se vedo una persona che mi guarda in maniera torva, implicitamente do una motivazione. Poi c'è anche un aspetto esplicito dove io posso comunicare i miei stati e comunicarlo con l'altro, quindi diciamo questa doppia valenza. E l'idea è questa, che appunto cambia nel corso del tempo, dai bambini, adolescenti, gli adulti, molto qui sintetizzato, ma in realtà ci sono proprio fasi topiche, diciamo, dello sviluppo di questa capacità, e che appunto un po' anche un'idea di che questa teoria della mente sia, diciamo, sia contestuale, sia permette di comprendere quella che è la realtà sociale, un concetto, diciamo, un costrutto psicologico che è stato molto importante, ancora adesso è molto importante per i suoi risvolti appunto sociali di ricerca, alcune volte con anche molto chiari, con quello che appunto dicevo, non so se l'ho detto prima, diciamo con l'operazionalizzazione di certi concetti, anche come studiare certe cose, la teoria della mente ci ha permesso di avere dei temi, ovviamente poi possono essere, come dire, hanno dei loro, come dire, anche delle loro criticità, però ci permette di capire alcuni aspetti. Poi, ecco, lo sviluppo, quello che poi io soprattutto mi occupo, poi diciamo un po' proprio nel concetto di lifespan, mi occupo di diverse età, ma proprio nasco come sullo studio dei bambini, questa fascia d'età che va più o meno dai 2 anni fino ad arrivare ai 10 anni, è un momento fondamentale, no, per tutti noi, per l'emergere di tante competenze, capacità, abilità, lo sviluppo di, appunto, anche di capacità relazionali e così via. E ci sono 2 momenti proprio topici, secondo appunto tanti studi, che sono quelli un po' a passaggio dai 4 anni e 7 anni. Ora non è che, no, come, che sia questo l'età precisa, no? 3 anni e 11 mesi e 30 giorni scarsi, si apre, diciamo, questa capacità, però intorno a questo periodo succede qualcosa che è proprio il concetto sempre di falsa credenza, cioè quello di un pensiero metaricorsivo, dove io so che l'altro ha un pensiero, cioè è la classica frase, io so che tu pensi. Questo è un aspetto, diciamo, fondamentale dello sviluppo del bambino, e ci sono diverse prove su cui, sperimentali, che si utilizzano. E poi 7 anni invece viene chiamata falsa credenza di secondo ordine, che è un pensiero metaricorsivo di secondo ordine, che io penso che tu pensi. E quindi è un ulteriore passaggio dove dentro di me faccio, passatemi il termine, no, delle fantasie di quello che tu pensi, elaboro dentro di me il fatto che tu abbia una mente e dentro di me poi do una certa interpretazione. E poi arriviamo ovviamente, poi ovviamente per i bambini sono delle modalità di utilizzo alcune volte semplici, date anche per alcuni altri contesti in cui ci si trova a relazionarsi, per condizioni di vario tipo di sviluppo, per tante motivazioni, affrontano ovviamente dei problemi che per noi sembrano sociali più semplici, per loro ovviamente sono complessi, però ecco, diciamo dal nostro punto di vista poi come adulti riusciamo a risolvere più velocemente, quindi dalla nostra visione un po' ovviamente da adulti, diciamo, sono problemi sociali più semplici, mentre con l'adulto ovviamente si trova ad affrontare dei sistemi e delle situazioni sociali molto più complesse, e si è visto la teoria della mente, nel momento in cui questa funziona bene, ci sono delle sue caratteristiche, come dire, è flessibile, ci sono tante, diciamo, modalità, e come dire, aiuta molto nella comprensione, diciamo, della socialità. Ok, questa brevissima introduzione, perché altrimenti servirebbe appunto tutta un'altra parte, sì, cioè, su lavorare sulla teoria della mente, però arrivare più che altro sul concetto di interazione uomo-robot. Parte, diciamo, su questa slide, questa immagine almeno è mia rubata, assolutamente non fa niente, senza copyright, però ecco, questa è un'immagine che mi ha sempre affascinato, l'ho utilizzata già dalla prima presentazione che ho fatto sui robot, perché secondo me dà un significato profondo, cioè partiamo da quello che è l'interazione uomo-uomo, in tutte un po' queste sue sfaccettature molto semplici, e quello che è un po' l'idea di quella che sia, sono le persone che lavorano nel campo dell'interazione uomo-robot, un po' si aspettano, che è quello, diciamo, ovviamente in questo caso sembra una sostituzione, ma in realtà che possano fare i robot anche queste altre cose, addirittura un po' l'estremo, dove c'è il robottino che chiede in moglie, un po' l'estremo, però ecco, sappiamo che ci sono a livello culturale anche situazioni in cui si sposa con le bambole, con i robot, quindi diciamo, esistono situazioni, però ecco, diciamo, non è questo estremo, però questo aiuta in realtà questa diciamo, immagine, un po' diciamo, questa vedere il robot anche in questi ruoli, dove in realtà la teoria della mente, questa cosa che vi ho detto, questo costrutto di cui vi ho parlato brevemente, in realtà è sempre attivo nelle interazioni sociali. Immaginate, vi faccio l'esempio, nel momento in cui c'è la fase finale, c'è il cameriere, poi c'è la persona durante un ricevimento, si avvicina, e il cameriere si avvicina e la persona dall'altro lato dice, beh, penso che lui mi voglia dare un bicchiere di vino, e l'altro pensa, forse vorrà un bicchiere di vino. Questo già è una theory of mind naturalistica, no? In cui non la stiamo utilizzando, non ce ne rendiamo conto, ma in realtà la stiamo utilizzando. E lo stesso dovrebbe eventualmente capitare nella parte dei robot, ma nella loro implementazione di questa capacità siamo ancora molto lontani. Poi, insomma, vedremo alla fine, se ci sono domande, vedremo un po' più nel dettaglio. E quindi un po' questa, diciamo, anche un po' l'anima, diciamo, proprio della nuova generazione che si è occupata di interazione uomo-robot, che la si identifica più o meno con un personaggio che poi vi farò vedere, che è con Hiroshi Shiguro, che nel 2004, tra il cavallo tra il 2000, diciamo, inizio degli anni 2000, fa questo progetto che si chiama Geminoid, cioè vero? Un'insieme di gemello, Gemini e Android, è messo insieme appunto di una replica di se stesso. Ed è stato appunto, viene definito come il padre e anche quello che ha dato via alla nuova generazione di studiosi, di esperti nel campo dell'interazione uomo-robot, ma anche che ha dato nuova vita a questo campo che per circa 30 anni era un po', anche un po' di più, un po', diciamo, morto. C'erano stati, diciamo, dei primi periodi tra gli anni 50 e 60, poi un po' è decaduto e si è ritornato appunto dopo 30-40 anni, poi con grandissimi investimenti. Non ci dimentichiamo, parlavamo di progetti che poi, alcune volte per sviluppare anche gli aspetti tecnici, bisogna anche di risorse economiche, quindi interesse della società, e lui ha, come dire, con pregi, difetti, insomma, limiti di tanti aspetti, ma ha dato in realtà nuova vita a questa. A questa disciplina. Ecco, ritorniamo a quello che io inizio così ogni volta, ma perché quando l'ho scoperto mi ha affascinato moltissimo come riflessione, no? Efesto, dicevate voi, il forgiatore, ma probabilmente c'è anche il primo programmatore, questo è un po' una visione ingegneristica, ma in realtà c'è appunto due passi dell'Iliade, forse in realtà qui ho sbagliato una delle idee, forse un'altra delle idee, non ricordo bene, uno secondo forse sbagliato, quello dei tripodi, quello dell'Ancelle d'Oro è corretto come citazione, in cui in un passo dell'Iliade dice ci sono queste ancelle d'oro che davano una mano ad Efesto a costruire, a forgiare gli strumenti che lui faceva per gli dei, e c'era un punto essenziale che dicevano fatte d'oro, quindi erano fatte di metallo, e dentro di loro per lui era riuscito a dare il cuore, e il cuore significa in realtà mente, capacità di e tutto, in realtà, come Omero sa fare in pochi versi, darci, diciamo, un mondo, cioè un mondo di riflessione fantastico in questo. E quindi, diciamo, c'è questa idea anche per me, l'ho un po' messa così un po' estrema, anche l'idea di primo programmatore, perché chi riesce a dare il cuore a un oggetto di metallo, ora come ora, in questo momento storico, noi lo chiamiamo, ovviamente c'è una professione, quella del programmatore, perché io utilizzo i robot, ma non sono un programmatore, c'è qualcuno che, come dire, mi aiuta o crea software per me più agevoli da poter utilizzare per fare esperimenti, utilizzarli nel contesto quotidiano. E poi c'è l'altro passo, che è quello dei tripodi, anche questo molto bello, appunto queste macchine su ruote, questo già era fantastico, che giravano durante gli incontri tra gli dei e davano una mano alla fine dei camerieri. Ecco, detto molto, quasi il rumba di 4.000 anni fa, ecco, se si può dare una data. E quindi ecco, c'era anche in questa parte, c'era, come dire, un obiettivo, e che Efesto ovviamente aveva nella sua mente, aveva appunto un obiettivo specifico nella costruzione di queste macchine. Parto da questo perché poi in realtà facciamo dei step abbastanza grandi, temporali, e passiamo ad esempio alla parte di Automi. Qui c'è il professore Sini, ovviamente nella mia semplicità, diciamo, di queste poche battute, ma giusto per dare un significato su questo, ovviamente l'automa, nonostante ancora adesso, se andiamo sulla Treccani, o comunque chi lo definisce, ovviamente si avvicina al concetto di robot. Io solitamente sono totalmente d'accordo nel concetto di automatismo, ma ovviamente c'è la parte di robot, cioè porta con sé un nuovo, anche dei nuovi concetti, e quindi può essere utilizzato in maniera interscambiabile, però ecco, quando pensiamo all'automa, ci vengono in mente in realtà dei oggetti fermi, statici, che sono lì, che fanno semplicemente dei movimenti meccanici, poi hanno delle funzioni meccaniche, ma non agiscono all'interno del mondo, non interagiscono con il mondo. Questa è almeno la visione classica del concetto di automa. Infatti abbiamo, in realtà ci sono tante fonti, qui ne cito giusto una molto interessante, quella del trattato sull'automata di Erone di Alessandria, del primo secolo d.C., che già aveva ripreso in realtà studi, diciamo, della tradizione araba, in cui creavano appunto per il piacere dei, diciamo, dei potenti dell'epoca, creare queste teatrini che si muovevano da soli e con, davano, insomma, davano grande spettacolo. E lui appunto un po' tra i primi ingegneri, designer ingegneri, ha fatto appunto questo libro, L'Automata. Poi c'è ovviamente il robot di Leonardo, in realtà poi ricostruito, erano dei progetti iniziali. Poi, intorno appunto quasi diciamo nel Cinquecento, poi sono, non era mai stato realizzato, poi si è realizzato molto più avanti, e c'era appunto la prima immagine sulla sinistra, cioè appunto questo cavaliere, il cavaliere di Leonardo, che anche qui è detto, alcune volte forse sono un po' taglio, come dico alcune volte, taglio con l'accetta le cose, in realtà l'aveva immaginato come un guerriero, ecco, con una valenza militare, come alcune volte faceva Leonardo, cioè molto praticamente, e quindi per lui doveva essere qualcuno fatto di metallo che andava a guerreggiare, e questa era una visione. E poi in realtà c'è una visione, in realtà anche un po' più romantica, che è quella forse anche dell'epoca, tra nel Settecento, l'Ottocento, che è quella di Jacques de Vaucanson, che appunto crea ad esempio questa, la papera in una, l'anatra artificiale, che è quell'immagine lì, vedete, l'anatra, che aveva la possibilità di ingerire poi in maniera molto... come dire, scenica, sembrava digerire, poi insomma defecava quello che ingeriva. Ovviamente non faceva nulla, non c'era nessun aspetto chimico, diciamo, in terra, era semplicemente un processo meccanico, e qui ovviamente c'era tutto l'aspetto di quell'epoca, della possibilità di appunto il corpo meccanico, che era replicabile, perché l'umano alla fine era fatto principalmente in quel momento di meccanica, e quindi si poteva insomma replicare. Però appunto poi vi riporto questo invece, che sono gli automata del museo di Neuchâtel, che è questa piccola città in Svizzera, in realtà anche sede dei mastri orologiai svizzeri, e c'è questo che ho avuto il piacere di vederlo, però purtroppo non ho più trovato il video che avevo fatto io, vabbè, vi faccio vedere questo, erano gli automata, adesso non ricordo il nome del creatore, però sono ancora lì funzionanti, una volta al mese li mettono in attività, sono semplicemente... è quasi come Hugo Cabret, non so se l'avete visto come film, si aggira una vite e partono, diciamo, e fanno, appunto, disegnano, scrivono qualcosa. Ecco, quello ovviamente all'epoca erano stupefacenti, cioè c'erano persone di scienza che anche si facevano domande, forse non quelle che ci poniamo noi adesso, ma ovviamente erano comunque, diciamo, soprattutto anche per il basso pubblico, erano stupefacenti. Ecco. E poi ovviamente faccio un ulteriore salto, diciamo quasi di più di 300 anni ovviamente, di questo che credo molti di voi conoscano, che è quest'opera tutto molto bella di Khalel Capek, che è RUR, che è Robot Universality Drossum, che appunto lui è in quel periodo, diciamo, dell'industrializzazione, in cui appunto le macchine sembravano sostituire l'umano, quindi nella pura pratica, no? Come se tutto il lavoro fosse fatto di pratica, no? Di rutinario, meccanico, della parte relazionale, creativa, totalmente era scomparsa. E insomma lui ha questa visione distopica, no? Il primo romanzo distopico sull'utilizzo dei robot, e anche poi la nascita anche stesso del termine, la robota del polacco, e ceco, scusatemi, che è il lavoro forzato, in cui appunto ci sono questi robot che vengono costruiti e poi in realtà devono dare una mano agli esseri umani, in realtà poi si rivoltano e distruggono l'intera umanità. Resta poi, diciamo, tutto un po' la bisteatrale finale sull'unico uomo che si pone, l'ultimo uomo, quasi come il libro di Mary Shelley, no? L'ultimo uomo che è lì che si pone delle domande, in realtà in questo caso non è da solo nel mondo, ma ci sono questi robot con cui appunto lo vogliono uccidere, e lui discute del perché siamo arrivati a questo punto. E faccio vedere giusto un passaggio di una rivisitazione, giusto per dare parola a questo, ecco, non so bene neanche chi è la compagnia, ma l'ho trovato, mi piaceva insomma farlo vedere.
Perché non vi rendete più felici?
Non si può. Sono soltanto robot, senza volontà propria, senza passione, senza storia, senza sentimenti.
Senza amore, senza odio.
Si capisce, i robot non amano nulla, neanche se stessi.
Ecco, questo qui era il passaggio secondo appunto la visione di Capek, era un po' questa l'idea, no? Di una macchina vuota, che doveva... In realtà poi, in quelle che poi sono, ovviamente, le versioni più padre, diciamo, che Asimov, della, no, del capacità in realtà del robot a un certo punto di apprendere quello che il, no, un brevissimo racconto, bellissimo, di Asimov, che poi ha ispirato in realtà tutto una serie di filmografia gigantesca, un racconto di 6-7 pagine che racconta praticamente di questa scienziata che va a una stazione, una navicella, su una stazione spaziale, perché viene chiamata da questa azienda e dice: perché sono spaventati da una cosa. In 6 pagine racconta che a un certo punto c'era un robot che diceva di aver sognato. La casa produttrice era stupita, e insomma, si chiude perché è brevissimo, cosa che lo distruggono, perché l'idea che questo robot, che non si sa come aveva quasi avuto l'illuminazione di poter sognare, dava grandissima angoscia. Quindi ovviamente il passaggio, no, da quello di Ruhr, la visione di Capek, arrivare poi a quelle che sono le versioni in realtà di autoapprendimento, che poi sono anche quelle poi attuali, che in realtà mettono insieme robotica e intelligenza artificiale, sono in realtà poi da quella che era la fantascienza, in realtà adesso siamo anche un po' in realtà, ovviamente lontane poi dalle visioni elaborate di e dell'immaginazione di uno scrittore come Asimov. E poi ovviamente ci sono come delle visioni anche un po' più contemporanee, diciamo, questi due libri, in realtà tra i due, che è quello di McEwan e di Shiguro, personalmente è più bello quello di McEwan, è un mio gusto personale, diciamo un libro molto interessante, dove c'è appunto questa famiglia di, appunto, di nuova generazione di androidi che le persone possono creare sulla base, scegliendo la personalità dell'androide sulla base delle proprie scelte, quindi creare questi agenti che potevano prendere appunto forma, c'è una visione appunto all'interno di un intreccio familiare dove diventa amante della coppia questo androide, diciamo, molto complesso. E poi invece Shiguro, è molto delicato, sempre appunto con la visione un po' giapponese, di appunto di questa visione sempre distopica in cui le persone ormai sono solitarie, vivono da sole e soprattutto i bambini non sanno più imparare a stare con gli altri, quindi ci sono queste generazioni di androidi che interagendo con i bambini li aiutano a interagire con gli altri, sono una sorta di quello che in psicologia si chiama scaffolder, cioè è quello che aiuta ad acquisire nuove competenze, no? un concetto vigoschiano, cioè di questo del socioculturalista, che appunto aveva anche questo, diciamo, cioè viene, diciamo, molto delicate come libro, ma diversi. Ecco, poi passiamo da letteratura al cinema, ovviamente visioni distopiche da Terminator, i robot e così via, ovviamente più o meno belli come film, ovviamente poi sono molto personali i gusti estetici sulla cinematografia, però ecco, quello che più mi interessa non parlare di questi film, anche se Terminator 2 è bellissimo, ma lasciando per. Passiamo invece da quello che è dalla distopia all'utopia, cioè negli ultimi anni quello che in realtà è stato il robot negli anni 70-80, che era qualcosa che avrebbe preso il sopravvento, avrebbe distrutto l'uomo, ci sono poi in realtà delle visioni, secondo me anche fortunatamente, perché in realtà dobbiamo sempre tener conto che lo strumento il robot è uno strumento, e è uno strumento che fortunatamente ancora noi possiamo come dire, modificare al nostro piacimento e può essere a nostro supporto. Poi anche ritorno al concetto, perché il mio corso si chiama Tecnologie Positive, cioè una visione positiva della tecnologia a supporto dell'altro, che può dare aiuto. Quindi è una visione, definirla, diciamo, di utopia, forse un po' troppo forte come termine, ma ecco, ci sono delle nuove visioni, come appunto quello che dicevo di Kazuo Ishiguro, poi anche alla parte di cinematografia con Robot e Frank, poi Frank, in realtà Frank Langella, bravissimo, che è appunto questa persona che è anziano, che vive da sola in una bellissima casa, in una foresta, e ci sono i figli, e purtroppo si scopre appunto una malattia neurodegenerativa, che è quella dell'Alzheimer, e ci sono i figli che no, immersi in questo mondo di lavoro in cui non si possono prendere cura dell'altro, acquistano questo robot che gli dà una mano. In realtà poi è una storia, in realtà, di una creazione in relazione, diciamo, è bello, un bel film, diciamo, ovviamente con i limiti, diciamo, alcune volte del comunque c'è questa creazione della relazione, si parte appunto dal che lui non vuole accettare, poi a un certo punto ne vede l'importanza, ne vede l'utilità, ma in realtà poi vede anche che si costruisce un rapporto, perché in realtà è una tecnologia che lo aiuta a stare meglio, che aiuta anche a riflettere sul proprio stato come umano, come stai, quindi ecco, diventa una visione in questo caso, possiamo definire appunto forse forte, ma utopica anche dell'utilizzo di queste macchine. Ecco, poi passo ovviamente, quando ho detto più volte, no, dico robot, quando dico robot ovviamente sembra parlo un po' di tutto e nulla, perché in realtà anche il Roomba in realtà è un robot, e anzi quello che maestri diciamo di computer science, quello che mi dicono sempre è quello che veramente funziona ad oggi nel con gli umani, che Roomba è l'unico robot che funziona davvero, nel senso che ovviamente nella visione naturalistica, cioè una visione dove io lo posso mettere in casa e interagire o fargli fare delle cose e autonomamente, però ovviamente quella è una visione puramente pratica dell'utilizzo dei robot. Nella mia ricerca invece mi avvicino a quello che è il concetto di robot sociale, cioè con una visione della socialità, cioè creare una relazione con l'altro, e con un'altra caratteristica, quella diciamo è la funzione, e poi invece la parte diciamo di design, sappiamo che in realtà poi vanno sempre a braccetto diciamo gli obiettivi che si hanno nel costruire qualcosa, è umanoide, cioè nel senso che deve in realtà in qualche modo rappresentare l'umano in alcune sue forme. Partiamo, vi faccio vedere alcuni dei robot con cui ho lavorato. Sono appunto il primo, che quello che va nel supermercato al braccio del bambino, che è RoboV, che con cui ho lavorato, che è il primo robot sociale costruito in Giappone, a Kyoto, dal professore Kanda, che persone fantasma mi ha fatto lavorare appunto con questo, mi diceva sii paziente perché è un robot vintage, e cioè, vabbè, ok, sarò paziente. Con, poi vabbè, racconterò alcuni aneddoti anche su poi anche il programmare, proprio la parte tecnica di avere questi tipi di strumenti. A quello che poi è il Nao, questo robottino rosso che è molto utilizzato, di una casa di produzione francese, poi acquistata da una SoftBank Robotics, che è una potente holding della telecomunicazione giapponese. E poi abbiamo l'Android di Shiguro, l'iCub dell'Istituto di Tecnologia di Genova, che poi è quello più che sembra un bambino in basso a sinistra, quello bianco. Poi c'è altri robot di Shiguro e così via. Ecco, scusate, ecco, questa è l'idea, cioè umanoidi, cioè hanno come dire, devono essere programmati per interagire con l'altro, e devono una specificità appunto dell'avere un corpo più o meno simile all'umano. Come vedete, il robot, questo robot vintage, ovviamente ha le ruote, non ha le mani, ecco, si avvicina in qualche modo, ma non lo è. Poi vi racconto adesso, giusto, vedete la signora anziana che ha questo altro robot che si chiama Telenoid, che è sempre sviluppato dagli Hiroshi Shiguro Laboratories, e che discutemmo quando appunto ho avuto insomma con lui del design, e dice: ma io ho scelto questo design, sembra appunto non ha né gambe, bianco, neutro. Lui praticamente si è ispirato alle pitture rupestri, cioè lui diceva che il significato dell'umano poteva essere sintetizzato nelle sue anche capacità interattive attraverso quella che erano i segni pittorici più antichi dell'umano, cioè sintetizzarlo quasi come se fosse un omino, non ha bisogno di mani, non ha bisogno di gambe, ha bisogno di alcune funzioni in realtà, di alcuni aspetti sociali semplificati. Quindi quello è un altro strumento che viene utilizzato con gli anziani. E, ok, proprio appunto prendo l'idea dell'utilizzo in diversi contesti, proprio per dire quali sono alcune scenari di applicazione sociale di questi strumenti. Parlo ovviamente di quelli che di cui sono più interessato, ma ce ne sono diverse, adesso ne siamo, anzi, proprio in queste settimane, in questi mesi ne sto esplorando di nuovi, però ecco, diciamo, i due più importanti, anche che hanno poi generato il maggiore interesse, perché c'è anche un impatto sociale fondamentale, che è quello dell'educazione e quello del contesto clinico assistenziale. L'educazione è ovviamente, come immaginate, l'idea stessa di avere uno strumento che possa insegnare a un bambino, un adolescente, un adulto qualcosa. Ecco, è sicuramente affascinante, anche con tante criticità, e lo stesso anche un po' l'aspetto assistenziale, insomma ci sono anche tante riflessioni sociologiche, antropologiche, ovviamente psicologiche, economiche, dietro diciamo la possibilità di utilizzare questi tipi di strumenti. E vi dico appunto altri campi su cui stiamo riflettendo, ad esempio l'utilizzo nell'ufficio come supporto per attività rutinarie, che appunto si basa un po' sul concetto del liberare l'umano, diciamo la parte diciamo umana della creatività sul luogo del lavoro, poi molto criticabile, però ecco, è anche la realtà, poi bisogna inserirsi per riuscire a dare anche alcune volte delle visioni etiche di quello che si vuole fare, quindi non bisogna, come dire, secondo me, fuggire da certi campi di applicazione, bisogna comprenderli. E quindi anche questi, diciamo, sono quello dell'ufficio, quello in agricoltura, che ad esempio vengono utilizzate adesso per la raccolta del, adesso c'è la parte di AgriSystem che dell'Università Cattolica a Piacenza, in cui stiamo sviluppando un robot quadrupede per tagliare le viti, quindi fare la raccolta, la potatura del vino, tutti dei sistemi che in realtà liberano, se vogliamo dirlo, poi, questo è un concetto ancora più ampio, però liberano, ecco, le persone da certi tipi di lavoro e poi farne probabilmente altro, oppure proprio altre modalità di visione di società e così via. E allora, più concretamente vi dico questi due contesti, che è quello educativo, che diciamo ci sono tre modalità, non è, in realtà ce ne sono molte diverse, però ecco, possiamo in realtà sintetizzarle in tre modalità in cui il robot può essere visto all'interno dei nostri programmi di ricerca all'interno del contesto educativo. Ed è quello del semplice robot come tutor, cioè come insegnante, lì si programmano delle conoscenze, lì si programma delle interazioni di base, lì è, come dire, è l'adulto, no? Proprio l'insegnante che, a cui il bambino, l'adolescente o chi altro fa le domande per, o spiega, insomma, passa saperi, se possiamo definirli così, o più, in realtà in questo caso più conoscenze. E poi c'è anche del robot in realtà come compagno, nel senso che viene programmato, ci sono dei progetti molto innovativi che sono fatti, appunto i progetti Horizon, prima precedenti, appunto quelli europei, ci sono stati molti programmi che hanno creato appunto dei robot che funzionano a livello relazionale, a livello di simulazione di un'interazione dell'intelligenza, passato un po' il termine un po' vago, che è simile all'alunno, no? Al bambino con cui lavorava, no? Con cui imparavano insieme. Per esempio, se avevamo un bambino di 10 anni, no, si ovviamente utilizzava un certo linguaggio, utilizzava certe modalità, aveva le stesse criticità nell'imparare come lo aveva il proprio partner umano in questo caso. E poi c'è un altro invece che a me affascina moltissimo, è quello invece del robot come novizio. Cioè, viene posto come se fosse più piccolo dell'altro, cioè come se sapesse meno della persona che ha di fronte, quella del bambino. Qua vedete proprio una bambina qui, un video appunto, una bambina di 2 anni che insegna al robot l'inglese. Cioè è un principio in realtà nella psicologia dell'educazione e ovviamente nella psicologia diciamo nel campo dell'apprendimento, l'idea che i bambini quando riprendono quello che hanno imparato, lo insegnano a un altro, rielaborano comunque i concetti, le strutture, le strategie in maniera individuale, quindi diventa un sapere in quel caso, un sapere che appunto attraverso il quale può dare conoscenza all'altro. E quindi è un po' questo il principio, nel senso dove c'è il robot che fa un po' quello più piccolo e si insegnano, si possono fare diverse, ad esempio c'è un progetto bellissimo del nostro collega belga che ad esempio hanno fatto sulla grafia, soprattutto sui bambini disgrafici, c'erano difficoltà nel scrivere bene, c'era questo robot che ad esempio in contemporanea su un iPad, che era questo robot blu, il robot Now, scriveva con il dito e in realtà sbagliava a scrivere, no? Faceva una O tutta storta, una A un po' diversa, e poi diceva al bambino, ma secondo te ho scritto bene o male? Diceva, no, hai scritto male, questo è il bambino disgrafico, no? E allora dice, no, hai scritto male, diceva, ma aiutami un po' tu a capire loro come devo fare, il bambino si metteva lì, e insieme costruivano, e c'era, diciamo, come dire, questa anche motivazione, una parte piccola di questa, ma in realtà c'era appunto il provarsi all'interno di questa interazione. Poi c'è tutto un altro campo, che è quella invece della robotica assistenziale, e ripeto, siccome io mi occupo più della parte sociale, nasce appunto negli ultimi 15 anni quella che viene definita la social assistive robotics, cioè la robotica assistiva con una valenza sociale. Nasce da quella che è quella di base, che è l'assistive robotics, cioè una robotica assistiva. Immaginiamo, dico molto semplicemente, gli esoscheletri. Cioè l'esoscheletro che, adesso ce ne sono state tante anche di notizie, no? Vengono poste, è semplicemente attraverso l'interazione fisica aiuto l'altro, quindi con un strumento robotico, ti aiuto a stare meglio, no? Ad aiutarti, aiuto insomma nella tua difficoltà. Cioè, ad esempio, anche le sedie a rotelle robotizzate, che sono soprattutto ad esempio per le persone tetraplegiche, che sono molto utili, in cui ci sono dei bracci meccanici che una persona può ad esempio utilizzare per autoalimentarsi. Quindi immaginate come aumenta il senso di autonomia di una persona che non ha la possibilità ad esempio di poter prendere un bicchiere e bere semplicemente, no, con quello che per noi sembra un gesto automatico, avere diciamo anche un senso di autonomia maggiore di quello che poi è il concetto di agency all'interno del mondo, no, di avere un'agentività, di essere attivo, e insomma ci sono tutta questa parte. Poi c'è invece la parte più definita di social interactive robotics, è quello che vi parlavo prima, cioè il robot che ad esempio deve parlare, il robot che si deve muovere come l'essere umano, in una maniera simile, perché crea socialità e così via. E proprio la social assistive robotics si pone al centro, cioè coniuga questi due aspetti, cioè quello che è una visione di aiuto all'altro, anche alcune volte fisico, con quello che è la parte invece più propriamente sociale, e quindi proprio nasce questo campo che è la social assistive robotics, che appunto ha, anche questo ha avuto, sta avendo molta investimenti anche, immaginate in Giappone per ad esempio la cura delle persone anziane che molte volte si trovano da sole perché non hanno figli oppure hanno difficoltà, non sono in altre parti, c'è un sistema sanitario non efficientissimo e così via. Ok, altro aspetto appunto quando parliamo del... Questo ovviamente l'ho messo, c'è una foto appunto di una signora anziana, ma può essere con tutti quelli che hanno bisogno eventualmente di un'assistenza attraverso un robot di assistenza sociale, e ci sono alcune caratteristiche fondamentali, quelle riassumo brevemente, giusto per darvi qualche elemento sul quale poi bisogna lavorare anche nello sviluppo, perché in realtà non è semplicemente sviluppare il robot, no, così vagamente, bisogna trovare poi anche degli elementi specifici su cui dover... poi tante branche della diverse discipline lavorano. Partiamo da quello del concetto di embodiment, cioè il fatto che c'è un corpo che agisce all'interno dell'ambiente e ovviamente porta con sé sia l'azione, ma ovviamente non dimentichiamoci anche la parte di design, cioè come dire questo insieme di due aspetti, cioè la presenza fisica, l'agire nel mondo, è ovviamente dato anche da chi sei tu, perché poi ricordiamoci che il robot assomiglia a una, come dire, rassomiglia a un umano, ma c'è una scelta ben precisa di dargli un certo tipo di design, ma quello poi lo vedremo più approfonditamente. Ovviamente c'è tutto il ruolo delle emozioni, quando si deve assistere l'altro, il contenuto emotivo è fondamentale, cioè immaginate, per dire, ma semplicemente, adesso, ieri ho finito di leggere questo libro di Holbeck, proprio sulla fine, quando lui ormai di annientare sulla parte di terapia intensiva, ma nelle ultime pagine c'è quello che gli fa la chemioterapia e dice: ma tu hai ormai sei innamorato, in realtà non hai bisogno della morfina, insomma sono tutti gli studi in realtà medici in cui dicono che la parte emotiva, cioè l'essere, avere qualcuno, avere la società può aiutare molto, ovviamente senza importanza anche della medicina, però ecco, l'idea di avere anche nell'assistenza questa parte empatica, di emozioni, così. Il dialogo ovviamente fondamentale, che però ovviamente all'interno della robotica, dell'intelligenza artificiale, anche disembodied, cioè io dico ad esempio anche quello che noi abbiamo nel nostro cellulare, Alexa, come si dice, Siri, tutte diciamo le intelligenze che abbiamo in sistemi più o meno embodied, e la parte di dialogo è quella più complessa, perché c'è una parte simbolica fondamentale che per i robot è difficilmente comprensibile, e su questo beh, ovviamente si sta lavorando molto. C'è la parte di personalità, è quello che vi dicevo nel libro di McEwan, no? Dare, come dire, dare un'impronta, ma da dove nasce questa impronta? No? Ovviamente qui noi lo dobbiamo costruire artificialmente, dargli appunto alcune direzioni. C'è la percezione human oriented, cioè nel senso, nel momento in cui io devo accompagnare una persona, non posso percepire come un robot che non guardo al di là del muro, e ho bisogno di sapere che c'è un muro, che io poi posso vedere che dall'altra stanza c'è quella cosa, e io so che però la persona non può guardare oltre il muro, quindi devo avere una percezione orientata, cioè che quella umana, che se c'è un muro so che oltre non posso vedere. E poi c'è la capacità di adattamento alla persona, questo è un concetto diciamo, di biologico, no? Di doversi adattare all'ambiente, ma oltretutto anche le capacità dell'altro. E poi imparare, concetto fondamentale dell'apprendimento, cioè imparare dal contesto, imparare dall'altro, cioè cambiare, modificare. E su questo vi do infatti diciamo, informazione, cioè di uno studio che stiamo con, proprio facendo in questi giorni, nell'utilizzo di appunto di un robot umanoide all'interno di alcuni uffici della Cattolica. Tra le varie domande che faccio in questa intervista semistrutturata è ad esempio qualcosa che distingue un robot da una macchina. So che sono due concetti, no, che dentro di noi sembrano ormai quasi distinti. E insomma, la maggior parte delle persone dicono perché il robot apprende. E in realtà il robot è un corpo vuoto, bisogna capire come lo carichiamo di questi apprendimenti, in realtà che ci sono sviluppo software di un certo tipo, quindi ovviamente nella nostra fantasia il robot è qualcosa che deve apprendere, perché no, è più simile all'umano, ma in realtà, come dire, ci sono tutte delle tecniche, il robot in sé per sé è un hardware, una scatola vuota data da design, una parte bellissima anche di design, ha un aspetto hardware di funzionamento, ha motori, rotori, bla bla bla, tutto quello che c'è dietro, però poi c'è bisogno della parte di software che deve essere sviluppata. Quindi sì, benissimo, imparare non è semplice, però ecco, ci sono programmi di ricerca molto avanzati dove riescono in realtà ad imparare piccolissime cose, soprattutto il robot che ha, al di là diciamo delle intelligenze ad esempio più disembodied, cioè sono ad esempio quello che abbiamo sul cellulare, in realtà il robot ha un ulteriore passaggio, che è quello di interagire con l'ambiente. Cioè deve prendere tutte delle informazioni e poi dare una risposta in realtà che non è semplicemente verbale, ma in realtà è anche fisica, ha delle ricadute con l'altro, nella relazione con l'altro, quindi anche come ti muovi, cosa fai, come lo fai. Ha insomma un grado di complessità ancora maggiore. Ok, poi vi dico l'ultima, diciamo, ovviamente proprietà, questo è un altro robot che è molto utilizzato, sempre di questa casa di produzione in realtà francese, poi comprata giapponese, che è il Pepper Robot, un robot alto circa 1,30 m, utilizzato appunto, nasce proprio come robot commerciale / per assistenza, diciamo, sono questi i due aspetti fondamentali. E come vedete qui vi faccio vedere perché l'ho messo, diciamo, avevo già esaurito quali erano gli elementi, diciamo, dell'assistenza, ma qui vi ho fatto vedere questa immagine perché c'è un tablet sopra, perché molto spesso c'è bisogno, alcune volte con i robot, di dover interagire una diciamo, multilivello, cioè non soltanto con l'aspetto verbale, che alcune volte è impossibile, perché in realtà dipende dalla potenza che si ha del computer, diciamo proprio dei computer, passatemi il tempo, di computer, hardware, di processori che ci stanno dietro. Alcune volte sì, chi si occupa di human robot interaction trova altre soluzioni, che è quello che è un approccio anche fisico, è appunto ad esempio avere un tablet, cliccare sopra qualcosa, dargli l'input per poi far partire un'interazione più complessa. Ok, poi altro aspetto, sempre per quello che viene definito un po' di user experience e user population della robotica, si possono utilizzare con diverse età, diverse disabilità, necessità, e poi ovviamente quello che mi piace dire non è che esiste, deve esserci un robot per ognuno, in realtà poi probabilmente sarà questa una prospettiva, ognuno di noi avrà il nostro robot specifico con le sue caratteristiche di design, insomma modalità di interagire, però ad oggi abbiamo un prodotto in realtà commerciale che ovviamente viene un prodotto in serie, quindi non è che è possibile pensare migliaia di robot diversi che vengono utilizzati per le diverse necessità, quindi si utilizza molto spesso uno stesso robot con certe caratteristiche, ma è quello che tu ci fai, ecco, quello proprio che fa il robot, che cosa tu pensi di farci fare. Quindi può essere utilizzato con diverse popolazioni. Si parla con individui con disturbi cognitivi, autismo, un tema, diciamo, molto, appunto, ricollego a quello che poi anche i miei primi studi, in realtà, dove poi sono arrivato con la robotica, appunto, alcune riflessioni sull'utilizzo, appunto, di strumenti pratici per queste, diciamo, patologie. E altri tipi di problematiche cognitive di altro tipo, gli anziani, persone con problematiche fisiche e individui in convalescenza. Questo è anche un altro tema importante perché, e poi vi farò vedere, ci sono anche dei robot che manipolano le persone. Immaginate l'importanza sempre di quando si è in ospedale, c'è il problema, ad esempio, le piaghe da decubito, quello è un problema importante dove ci sono anche l'aspetto fisico della persona, l'infermiera che deve fisicamente, anche un lavoro usurante, spostare una persona di 70-80 kg, no? È qualcosa, e quello si possono appunto proprio in questa idea di utilizzare il robot, ovviamente con delle sembianze umane, non dei bracci robotici che ti girano tipo frittata, nel senso che almeno avere un'interazione sarebbe meglio. Ok, poi appunto vi dico alcune, ma veramente sinteticamente, di applicazione della, appunto, questi social assistive robot con i bambini. Abbiamo, questo è uno dei più, diciamo, i pionieri dell'utilizzo dei robot con i bambini con autismo. E qui, vabbè, si apre un altro mondo, ma gigantesco, dell'utilizzo dei robot e perché sono utili. Ci sono tante declinazioni. Ecco, qui vorrei soltanto dirvi alcuni aspetti pratici, applicativi. Qui appunto c'è una sessione di interazione con questo che è il robot Caspar, sviluppato appunto dall'università del Sheffield, non mi ricordo bene, comunque un robot umanoide che interagisce con i bambini. C'è ad esempio l'utilizzo nei contesti ospedalieri, soprattutto qui c'è molto spesso solitudine. Immaginate in questo momento storico, poi il primo studio, un po' riflessione teorica che vi faccio appunto è questo passaggio con il Covid, no? L'idea di dover ripensare alle relazioni anche in contesti in cui la relazione è essenziale, come ad esempio quello del contesto ospedaliero, di bambini che possono necessitare in realtà anche del contatto, dell'interazione, della parola, alcune volte invece in questo momento storico è più complicato inevitabilmente. Esiste ad esempio per la riabilitazione motoria, insomma qui ci sono un mondo, diciamo, quello più forte non è tanto quello degli umanoidi, quello che vi dicevo prima dell'interazione invece più propriamente fisica, no, gli esoscheletri, altri tipi di agenti robotici. Oppure appunto qui anche, diciamo, utilizzato in ambulatorio, come, tra virgolette, diversivo qua, diciamo, un'applicazione un po' vaga, però in realtà ci sono degli studi, ad esempio, in cui ci sono, ad esempio, sei bambini, quando devono fare delle operazioni, anche banali, ambulatoriali, nel momento in cui sono più contenti, c'è un aumento del cortisolo che in realtà contrasta invece l'esperienza del dolore, e che quindi sono molto utili. Dipende uno come li utilizza, se lo piazzo lì, così non ha molto significato, non può dare significato, come appunto l'essere umano decide di volerli utilizzare. Ultimo campo, avevo un po' anticipato, quello degli anziani in diverse modalità. Ci sono quello che vedete in basso a sinistra con le signore giapponesi, che è il Paro, che è quella foca robotica, che è un robot, questo qui, zoomorfo, cioè è appunto, richiama l'animale che è la foca, e che interagisce con gli anziani. E però c'è un meccanismo di base, che è quello ad esempio di doversi prendere cura. Di questa foca, cioè l'idea che ti stimoli a doverti prendere cura in realtà è un espediente importante. Immaginate situazioni di solitudine profonda, no? Dove ci sono persone alcune volte che non parlano per giorni, sono da sole, non fanno nient'altro se non alzarsi, mangiare, bere, tornare a letto, starsene sedute sulla poltrona e così in maniera rutinaria. Invece questi tipi di agenti in cui stimolano anche queste interazioni di base, no? Il prendersi cura dell'altro, dire mi devi accarezza, mi fai, insomma, quasi come il Tamagotchi, però in una maniera molto più avanzata, in cui si possono in realtà anche prendere dei dati importanti e, come dire, modificare il comportamento in funzione di come risponde l'altro. E poi, ci sono altre, la telemedicina, avere in casa un robot che ti può ricordare, ad esempio, di prendere le medicine, di metterti in chiamata diretta al momento in cui vede che stai male, e così via. Ci sono, diciamo, questa parte. Oppure quella più sociale, che quella vedete in alto a destra, che questo è il robot buddy, che su ruote gira per la casa ed è molto friendly, è lì che ti dà un po' di compagnia, ti dà appunto sempre questa visione ovviamente di solitudine, però in realtà adesso stiamo vedendo sempre di più, come dire, queste tecnologie in realtà che si possono integrare in qualche modo nella nostra vita. Ok, io su questo ho terminato, diciamo, la prima parte che è più generale sulla robotica. Vorrei passare un po' più alla parte nostra sperimentale, se ho ancora tempo, giusto? Ho ancora una ventina di minuti, direi, prima di una pausa.
Hai molto tempo, massimo da
dire. Ah, bene, ok. Allora, perché ho ancora...
Quando fai la pausa per areare, cioè questo lo devi decidere tu. Se vuoi andare avanti, tra la mezz'oretta sarebbe bene aprire.
Sì, perfetto, facciamo così. Allora mi date voi un segnale.
Sì, no? Sì, sì, sì.
Ok, allora partiamo, diciamo, da una prima riflessione. In realtà, poi, come dire, la ricerca non è mai lineare, questo è inevitabile. Diciamo, le riflessioni vengono anche successivamente. E questa qua è una ricerca, abbiamo una riflessione teorica che abbiamo fatto durante il periodo della pandemia, in cui appunto l'idea di come sono cambiate le relazioni, no? L'idea di anche come sono gli eventi sociali cambiano anche il nostro modo di vedere le relazioni, e partendo un po' da questo concetto, no, prendendo appunto un articolo di questo gruppo di ricerca su Science Robotics, che appunto dicevano nel momento della pandemia i robot sociali potevano essere molto importanti nelle interazioni sociali continue all'interno degli ospedali e per stimolare l'aderenza ai regimi di trattamento senza infondere paura per la malattia. Cioè, immaginate ad esempio gli immunodepressi che sono in ospedale, avere appunto quei robot si era ipotizzato come un elemento importante. E poi un po' la nostra riflessione, che ovviamente si passa appunto in cui li inseriamo, no? Diciamo proprio, possono addirittura proprio essere fondamentali per una situazione che è inevitabile in quella che stiamo vivendo. Ovviamente passiamo da quello che è una visione da robot come schiavo, no, dall'idea di quella che vi dicevo, no, beh, è ancora inizio del Novecento, in realtà poi ci troviamo a vederlo appunto come un robot, come compagno, infermiere, insegnante, proprio con le varie declinazioni che vi dicevo. E un po' la nostra riflessione si basava appunto proprio sul rileggere le nostre relazioni di base, in cui ovviamente la paura dell'altro, la paura del vicino, no, della malattia, l'altro che mi può contagiare, e allora nel momento in cui mi trovo in un contesto come potrebbe essere quello ospedaliero, l'idea di non è che posso restare soltanto che il guanto che mi passa qualcosa, ovviamente avere qualcuno che possa anche interagire con me, ad esempio attraverso una mediazione dello strumento, attraverso lo strumento robotico, poteva essere sicuramente importante. E ovviamente quindi qui ancora più propriamente si vede che non è solo una questione puramente tecnica, cioè dobbiamo sviluppare questi robot, ma in realtà c'è sia una necessità personale e anche sociale di dover ripensare quelle che sono le relazioni. Ecco, qui è lo studio appunto che ho condiviso con voi, sintetizzo molto velocemente, è stato un po' il nostro primo studio, vi dico anche un po' la metodologia, si chiama un review article, cioè nel senso abbiamo preso appunto degli studi, diversi studi, li abbiamo analizzati e vedere quali erano alcune coerenze di base che si riscontrano in diversi lavori di ricerca. Quindi è più un lavoro non di ricerca inteso come strumento con numeri o altro, no? Detto più così banalmente, in realtà è più un lavoro concettuale, ovviamente anche questo è un lavoro di ricerca fondamentale, è quello che ha dato un po' il via alle nostre riflessioni, appunto poi teoria della mente e robot umanoidi da una prospettiva appunto del ciclo di vita, può racchiudere un po' la nostra linea di ricerca degli ultimi 6-7 anni. E qual è un po' quello che ci ha mosso? Ovviamente partendo dalla nostra disciplina, che è quella della psicologia dello sviluppo, ci siamo chiesti quali sono gli aspetti, le caratteristiche, i comportamenti che un partner robotico interattivo deve avere per essere riconosciuto come simile umano. Cioè, però, ponendosi l'idea che, prendendo appunto l'idea, avendo ben chiara la disciplina, quella che è la psicologia dello sviluppo, che ovviamente noi cambiamo nel corso del tempo, quindi cambiano anche le nostre modalità di interagire. Quindi quali sono quei segnali, quei comportamenti importanti in diverse fasi? E poi se io lo faccio interagire in un certo modo, quel robot ha lo stesso effetto se poi vi farò vedere con bambini molto piccoli, se lo facciamo interagire con bambini di 15-16 mesi, quindi sotto l'anno, lo facciamo interagire con bambini delle scuole elementari o con noi adulti e così via dicendo. Questo è quello che ci muove, nella nostra, più propriamente la nostra ricerca, in questo caso comportamentale, cioè di capire quali sono gli aspetti che possono suscitare e farci percepire alcune modalità, questa similitudine con l'umano nei robot. E ci sono appunto, un po' in questa revisione, ci sono due macro tematiche grandi che sono, le sintetizzo in realtà, un po' più articolato ovviamente la riflessione, ma poi sintetizzo un po' per quello che mi serve per la presentazione, successivi ai nostri studi di ricerca, è quello in realtà delle due macro temi, sono le caratteristiche simili a quelle umane. Sopra un po' ho messo qualche esempio di qualche robot, partiamo da quello più meccanico, no? Quello che dicevo, il Robovi, fino ad arrivare al quello di Roshi Shiguro, il Geminoid, che quindi è totalmente simile a noi, e questo ovviamente nel momento in cui dobbiamo poi interagire con un robot ha un effetto sia nel modo in cui noi ci poniamo, cioè se io adesso entrassi in questa stanza e dovessi vedere un robot che è più meccanico, avrei delle aspettative di un certo tipo, cioè anche qui c'è, come dire, mi predisporrei rispetto a un certo modo di interagire, in un certo modo. Un altro conto, se vedo che sul divano c'è un robot che è quello, no, di Gemino, che è proprio simile a una persona, mi aspetto, come già al momento in cui entro, dico, beh, mi posso siedere vicino a lui, nonostante sia spaventato, mi siedo e voglio interagire con lui, no? Comincio a fargli domande sul perché tu sei un robot, ma che è la tua esistenza, ma tu esisti o non esisti, a quello meccanico in realtà gli farei più che altro, mi fai un caffè e torni. No, ecco, dipende, questo in realtà è un po' banale, banalizzato, ma in realtà poi ci sono tutti degli aspetti psicologici dietro che possono essere studiati dal punto di vista sperimentale. E poi un altro conto è gli stati mentali, cioè significa che cosa faccio esprimere al robot, ad esempio il contenuto mentale che gli voglio far dire. E ad esempio un conto se un robot gli faccio dire sono triste, è un altro conto se sono arrabbiato, ad esempio. Mentre in cui interagiamo, faccio interagire con un bambino, immaginate che ho il robot nel contesto educativo e il robot dice a un bambino sono arrabbiato. E ovviamente nell'interazione cambia totalmente, no? Quello che è il modo in cui l'omino percepisce in quel momento la situazione in cui si trova. E altro conto invece sono le azioni, cioè che cosa fa il robot, quello che poi vi dirò nelle ricerche più, diciamo, ecco qui un po' più sintetizzate, cioè più precise, si chiama ad esempio la cinematica, cioè come si muove, che cosa fa. E qui vi faccio vedere un video proprio che ben evidenzia l'idea di cinematica e poi lo stato mentale sotteso e le caratteristiche. E questo è il robot Romeo, sempre della casa SoftBank Robotics, che è un umanoide di alto livello, cioè molto umanoide, e, che è quello lì in basso a sinistra sulla seconda fila di robot. E,
un attimo. Sì. Ho risolto.
Ok. E, ecco, questo qui è nel laboratorio francese di sviluppo di Romeo, fast movement, cioè fanno muovere velocemente. Avete visto che si gira di scatto?
Sì.
E poi c'è quest'altro invece dove... questa bella rallentiva. User friendly speed.
Romeo?
Ok, allora, qui vedete proprio i due elementi, cioè un robot umanoide, altamente umanoide, però avete visto il modo, adesso se l'avete visto, se chiedessi no, come siete sentiti vedendo il robot che si gira in scatto così, oppure se si gira più lentamente, muove prima gli occhi, ingaggia lo sguardo, si gira e dice dimmi pure. Ha due effetti totalmente diversi, questi sono ovviamente i principi di base dell'interazione, e che ovviamente possono essere ovviamente studiati dal punto di vista psicologico e sperimentale. Ecco, parlando di similitudine con l'umano, è inevitabile dover arrivare a questo effetto, esperienza che si può avere, che è l'Uncanny Valley, cioè la valle perturbante, quello che Freud aveva già identificato come il perturbante freudiano, qualcosa che è così simile a me, ma in realtà fa qualcosa che è diverso da me. E quello in realtà che poi, negli aspetti più squisitamente psicologici, è quello, no, che succede, vabbè, in alcune anche patologie, no, psicopatologie, in cui vedere l'altro, che no, proiettare sull'altro, vedere tanti, diciamo, contenuti. Però diciamo c'è questo studioso negli anni 70, proprio così, un outsider direi proprio, che Mori, questo... in realtà era un ingegnere che però sviluppava i robot, e a un certo punto propose questa idea dell'Uncanny Valley, partendo un po' dall'idea delle bambole giapponesi, dall'idea che lui era poi un costruttore di robot. In realtà, negli anni 70 conia e diciamo, concettualizza questo effetto, e appunto dice: più alto il grado di realismo, più questo può influenzare il modo in cui io mi rapporto con l'agente robotico. Però lui poi l'aveva portato all'estremo, in cui diceva: ma se è totalmente simile a me, io in realtà non è che più interagisco con lui, sono spaventato, perché proprio è il perturbante, cioè qualcosa, come vedete qui le immagini, no, di Roche e Shiguro, il suo doppio, lui è il suo doppio, dove nel momento in cui vedo l'altro che si muove anche, ormai sembra completamente simile, nel momento in cui si muove anche in maniera un po' più strana rispetto a quello che dovrebbe essere un uomo, o dice delle cose che sono distanti, un po', sembrano un po', noi le percepiamo subito, no? Siamo molto attenti a questi aspetti, quello genera paura, genera quello che proprio in inglese è la eeriness, la creepiness della, insomma, di questi agenti. Però ci sono, voglio dire, ci sono ovviamente degli studi in cui io sono molto... come dire, a favore, che ovviamente è un principio fondamentale, che però attraverso l'esperienza, che è l'esperienza umana, che ci permette di accogliere anche alcune volte le cose più strane, anche esperienze molto complesse, ci aiuta in realtà poi un po' a mitigare questo effetto. Infatti ci sono tanti studi che poi hanno visto, momenti in cui interagisco anche con l'angeminoid, dopo un po', ecco, io l'ho avuto l'esperienza nel laboratorio, la terza volta, quarta volta che l'ho visto, vabbè, sì, è un androide, va bene, sono tranquillo, non mi dà problemi, nessun creepy, no creepy, no niente, no. Ero, come dire, sapevo che avevo davanti, ecco, questo era un po', l'avevo ben chiaro. E ecco, beh, questo ovviamente è un po' la curva, no, l'Uncanny Valley, perché c'è una valle a un certo punto di uncanny, di perturbante. Cioè l'idea è questa, che c'è questa, sull'asse Y c'è la likability e la creepiness, cioè quanto mi piace, quanto ne ho paura, e poi sull'asse X c'è la human likeness, cioè quanto è simile all'umano. Allora parto, più mano a mano che vado avanti, più aumenta, cioè più mi piace, no? Fino ad arrivare a quella addirittura, qui poi le curve sono, se andate su internet trovate decine, ognuno mette quello che vuole, questo mi sembrava carina, si arriva fino al cartoon human character, cioè quelle dei cartoni, o immaginate adesso ormai ci sono anche tutto il tema degli agenti virtuali, anche in mixed reality che io posso, no, proiettare nell'ambiente, che in realtà vedo che è un aspetto virtuale, non ho, anzi mi piace quasi non poterci interagire, averne paura per concetti sociali di altro tipo, però, come dire, non mi dà grandi problemi, però nel momento in cui poi ho l'androide di Shiguro, beh, mi fa paura, crolla totalmente la mia volontà di interagire, crolla la mia piacere di stare con lui, no? Però vi ho detto appunto che in questi nuovi esperimenti, diciamo, più recenti, se io ho esperienza, aiutano molto. E, ok, vi faccio vedere appunto questo brevissimo video, è in inglese, ma proprio dice poche cose, diciamo, però ecco, lui è veramente maestro. Poi dico sempre vestito di nero. Grigio e nero.
Professor Hiroshi Ishiguro is Japan's foremost android scientist, and Gemini A Taiwan is Japan's foremost android. Inspired by Japan's unique spiritual beliefs, they are blurring the boundaries between humans and robots. It's a question of where the soul is. Japanese people have always been told the soul can exist in everything and anything. So we don't have any problem with the idea that any robot too has a soul. We don't make much distinction between humans and robots. Creating a perfect copy of himself has proved useful to Professor Shiguro in unexpected ways. This robot is good enough recreate the sense of human presence. For instance, it can give lectures to students or attend a meeting on my behalf. At the moment, we are at the Research Institute in Kyoto, but usually I work at Osaka University. Or I can even send it to America or Britain to attend a conference. The important thing is my presence is there.
Ok, quindi questo è lo spirito. Poi adesso, no, poi non diceva null'altro. Questo è lo spirito che muove poi la robotica. Come vedete, in Giappone ha un senso profondo. No, gli dice la spiritualità giapponese già ci pone culturalmente verso un'accettazione di un certo tipo di questi strumenti tecnologici. Noi ovviamente forse, come dire, li accettiamo appunto dal punto di vista, io dico dal punto di vista psicologico, ovviamente anche sociale, antropologico, abbiamo un po' più reticenze, ma poi in realtà con l'esperienza, secondo me, vedendo alcune volte più la parte pratica, li accettiamo maggiormente. Però ecco, quello è un po' il principio, come vi dicevo all'inizio, che appunto nel metà degli anni, inizio degli anni 2000 lui ha riaperto, no, con questo concetto rivoluzionario no, del replicare se stesso, la presenza all'interno di un corpo, in più una multipresenza di sé in diversi ambienti, dare lezioni, dare conferenze e tante altre cose. Ecco, ad esempio, la mia esperienza, sono fatta ad esempio con il suo androide, che è una stanza bellissima dedicata solo a lui, è quella del, ad esempio, avevano programmato ad esempio di farci delle conversazioni spirituali. Per esempio, c'erano degli argomenti di cui potevamo discutere, che erano ad esempio la morte, l'esistenza, e quindi io avevo questo, insomma, facevo domande, quindi dava facciamo un piccolo dialogo su queste tematiche. Ovviamente era programmato per fare, però ovviamente la sensazione di avere delle domande, delle risposte, poi delle domande aperte sull'esistenza, sull'esistenza dell'anima, questo robot che aveva di fronte, era molto, molto forte. Ecco. Poi, ecco, diciamo, non è il mio campo specifico, però, diciamo, più con un'altra collega, che è la Cinzia Di Dio, che ha lavorato tanti anni con il professore Rizzolatti, che è una parte di neuroni specchio, diciamo, tutta la parte lì, abbiamo ragionato lungamente anche sul ruolo che i robot hanno dal punto di vista di questo, anche sull'effetto dal punto di vista cerebrale. Questa è una riflessione, soprattutto che riprende quello che dicevamo prima dal punto di vista comportamentale, in quella revisione della letteratura in cui dicevamo due aspetti fondamentali, design e comportamento. In realtà non è semplicemente dal punto di vista comportamentale, cioè quello che posso osservare vedendo voi, come vi muovete, ma è anche quello che succede dentro di voi dal punto di vista cerebrale. Questo si è rivisto anche l'idea di il tipo di robot che noi utilizziamo, attiva, qui ho sintetizzato dicendo cervello sociale, non ho messo, diciamo, tante parti, altro, però per dire, ad esempio, c'è il sistema specchio, ci sono altri sistemi del circuito, diciamo, dei neuroni specchio, del cervello sociale e altre parti, e che dicevano, questi studi mostravano che più era simile, più attivava, diciamo, quell'aspetto, diciamo, sociale. Però c'era un aspetto fondamentale, ci deve essere la parte di cinematica, cioè non soltanto tu devi, come dire, sembrare un umano, ma ti devi anche muovere come umano. E quel breve video che vi ho fatto vedere, no, sul robot si gira veloce o piano, ha in realtà un effetto importante anche sulla mia attivazione dal punto di vista cerebrale. E in realtà un po' quello che gli studi mostrano è che nel momento in cui noi coniughiamo bene queste componenti di come dire, di tipologia di design e di cinematica, questo attiva in maniera anche più continuativa quello che è la parte, diciamo, cerebrale dedicata, diciamo, agli aspetti sociali. Altro aspetto però importante è che nel momento in cui però io poi l'esperienza, quello che vi dicevo prima, l'esperienza, come diminuisce poi l'effetto di Uncanny Valley, però allo stesso tempo, sappiamo che poi i robot non riescono ad avere relazioni, ma noi parliamo di interazioni, perché sono più brevi, come dire, sono basati in quei contenuti, sono molto semplificati, nel momento in cui io poi continuo ad interagire con questi agenti, cosa succede? Che diminuisce anche la mia attivazione, nel senso, dopo un po' che vedo che io parlo al robot, ci mette, non so, 2 secondi per rispondermi, e la prima, la seconda, la terza volta, dopo un po', come dire, ho meno aspettative, non soltanto dal punto di vista comportamentale, quello che vi dicevo prima, qual è la mia reazione, ma anche proprio delle mie strutture neurobiologiche, come dire, si attivano in maniera diversa. Questo è un po' alcuni studi, ma in realtà si sta ancora molto lavorando su questo campo e c'è ancora tanto da esplorare, però, come dire, sono dei dati importanti da tener conto. Ecco, poi, appunto, alcune considerazioni, quindi sembra un po' ripetitivo, però giusto per tirare le fila un po' di quello che ci siamo detti, ci sono diciamo, quali sono gli aspetti, le caratteristiche interattive che sono necessarie per rafforzare l'idea da parte del binomio uomo-robot, cioè interazione uomo-robot, c'è il binomio, cioè la parte umana, robot che deve fare perché io gli possa ascrivere competenze mentali, sociali, anche morali, poi vi farò vedere uno studio anche sulla morale e nelle diverse fasi del ciclo di vita. E abbiamo ovviamente due poli fondamentali, che sono caratteristiche estetiche, cioè come sei fatto, e poi anche che cosa fai, come lo fai. Quello è l'aspetto, diciamo, centrale ovviamente dell'interazione uomo-robot. E ovviamente quello che noi automaticamente facciamo nelle nostre relazioni, lì invece ci ha permesso in realtà di approfondire questo tema e anche capirlo un po' più nel dettaglio. Ecco, tra i tanti approcci, diciamo, questo è uno degli approcci che noi come gruppo di ricerca spostiamo, che è quella del, ovviamente, un approccio cibernetico, ma in che termini? Perché ovviamente bisogna essere coscienti dell'idea che noi programmiamo i robot in questo, in questa fase della storica tecnologica, c'è molta parte di autonomia, ma con tanti limiti, e quindi c'è, ci sono diversi approcci. Questa, diciamo, soprattutto nell'approccio sperimentale, noi adottiamo, diciamo, questo approccio, quella della development cybernetics, cioè l'idea che ti faccio agire in un certo modo, cioè quindi ti do un certo input e mi dà un certo output, e ovviamente anche su di me ha certi effetti, quindi una visione un po' cibernetica, ma non che noi la spostiamo totalmente, ma dal punto di vista concettuale e psicologico, però dal punto di vista sperimentale è molto utile. E questa è appunto del nostro amico, anche collega Shoji Takura, che è un esperto, diciamo, proprio uno dei padri fondatori in Giappone della psicologia robotica, cioè uno psicologo dello sviluppo che si è occupato di robotica, uno dei guru, diciamo, di questa branca, e che noi appunto abbiamo fatto tanti lavori appunto per studiare e approfondire questo tema. L'aspetto principale è che dobbiamo capire, la psicologia ci aiuta a capire come noi ci comportiamo, che cosa facciamo, come lo facciamo, e questo è necessario per poterlo poi implementare all'interno dei robot, altrimenti noi che cosa implementiamo nel robot? Cioè noi a un certo punto, come dire, se avessimo la possibilità di dare l'autonomia, ma non sappiamo bene che cos'è l'autonomia, quindi non possiamo dare concetti, dobbiamo dare in questa fase, in questo momento, poi forse cambierà la prospettiva con altri paradigmi probabilmente, ma a questo livello, quello in cui ci troviamo, dobbiamo in qualche modo dare qualcosa, dare dei modelli, cioè come si deve comportare, come lo deve fare, chi lo deve, insomma, come deve interagire. E più, un po' più nel dettaglio, professore Takura analizza queste tre macro aree, che sono la teoria del corpo, cioè il robot come si deve muovere, come deve comunicare, e gli aspetti di teoria della mente, cioè significa, per lui è fondamentale poi che il robot abbia uno stato mentale per il quale appunto può essere comunicato con l'altro. Cioè, è come dire, la complessità che noi abbiamo come esseri umani è difficilmente raggiungibile allo stato attuale. Lo ripeto più volte perché abbiamo delle sintesi, come dire, che funzionano per brevi momenti, funzionano, diciamo, che ti sembrano, più che altro simulano e ti fanno, come dire, quasi sentire che siano indipendenti, ma in realtà è una simulazione. E quindi, diciamo, come dire, quell'aspetto è, sono queste, noi sposiamo, diciamo, questo approccio anche nei nostri aspetti, diciamo, sperimentali, e fondamentalmente in cui facciamo muovere il robot in un certo modo, gli facciamo dire delle cose che quindi comporta anche uno stato mentale, cioè che cosa sta dicendo, come si relaziona all'altro, in realtà poi dal punto di vista sperimentale ci aiuta a vedere proprio, come dire, effetti diversi sull'altro. E quindi niente, diciamo, però per, ovviamente bisogna integrare, secondo appunto l'approccio di Takura, integrare queste tre aree per fare in modo che, qui c'è la parola bambino, in realtà poi l'abbiamo estesa, con lui abbiamo discusso lungamente, in realtà lo si utilizza dai bambini agli adolescenti, insomma tutte le fasi di vita, perché poi devono integrarsi tutte, perché poi noi utilizziamo le nostre risorse, quello chiamate competenze sociali, abilità, le nostre, diciamo, più parte umana, anche per interpretare, per dire cosa sta facendo l'altro, cioè c'è bisogno che lui faccia qualcosa, dica qualcosa, abbia qualcosa dentro di sé e ipotizzi qualcosa su di me e che mi aiuti un po' ad avere questa interazione. Ok, io direi che forse prima di partire dalle parti di ricerca ci potremmo prendere la pausa per far... Perché poi c'è la seconda parte, invece poi, ok, questa è tutta una parte, diciamo, generale, però poi c'è la parte
delle tue ricerche.
Delle ricerche, sì, esatto, che poi come aumentare un po' i...
Ci prendiamo adesso la pausa, va bene?
Grazie.
Quindi magari...
Sì, giusto. Sì.
La condivisione.
Sì.
E diamo...
Così.
Sì, forse
sì, siamo. Sì.